Buona giornata a tutti di nuovo. Ci ritroviamo di nuovo attraverso la nostra immaginazione insieme per meditare sulla parola che oggi è quanto mai, come sempre, pertinente. La prima lettura è il Vangelo. Parlano di sepolcri che si aprono con la risurrezione di Lazzaro nel Vangelo, nel capitolo 11 di Giovanni. Questa mattina, mentre venivo in chiesa, ho ricevuto una email dal professor Vittorio Coletti, che tutti conoscete, sia perché è venuto due volte a tenere una lezione di italiano, sia perché scrive sulla Repubblica la domenica. È un carissimo e grande amico da tempo, da anni, e mi comunica che questa notte è morta la moglie Bruna, da tempo ricoverata, e sentivo nelle sue parole, sia delle settimane precedenti in cui ci siamo scritti e scambiati qualche opinione, sia questa mattina nelle parole sentivo tutta la sua sofferenza e il suo dolore, perché non solo in una situazione come questa, ma proprio in una situazione come questa, di immensa sofferenza anche per le condizioni di salute, di memoria, in cui una persona amata da una vita si trovava, e quindi essere impotenti a sopperire ad alcune deficienze, sentivo dalle sue parole una condizione ancora più grave, che aggrava di più la condizione in cui ci troviamo, e cioè l'impossibilità di poter dare un saluto conveniente, affettivo, insieme ai parenti, alla famiglia, agli amici, un saluto decente che fa parte della pietas di cui noi italiani in modo particolare siamo orgogliosi. In un tempo di strage universale a livello spirituale, a livello politico, a livello economico, a livello sanitario, la mancanza della pietas è la pietra tombale sulla nostra condizione di questo terzo millennio iniziato da 20 anni e che deve farci riflettere. Ho detto al professor Vittorio Coletti che oggi pomeriggio gli avrei scritto più adeguatamente, perché voglio manifestargli non tanto la vicinanza mia, che serve poco, però condividere con lui questo momento che ritengo sia un momento molto importante, perché questa morte è lo strappo sulla carne viva di un pezzo di pelle che resterà probabilmente immarginabile, immarginabile, perché le condizioni, le situazioni, il pensiero, il fatto fatto solo di pensare che non possiamo salutare i nostri morti è veramente drammatico, e il dramma si aggiunge ancora di più al dramma. Quindi vorrei che tutti insieme siamo oltre un centinaio di persone, potessimo veramente abbracciare il professor Coletti a debita distanza e allora fargli sentire che non è solo né lui né suo figlio né la sua famiglia, ma che condividiamo questo momento che poi preciserò a lui personalmente su quello che io penso sia la morte e su quale posto, a mio parere, hanno i morti nella vita che non può essere sconfitta nemmeno dalla morte. Caro professor Coletti, lei è qui presente in questa strana liturgia, in questa strana liturgia, non liturgia, perché non celebro la messa, perché non ha senso celebrare una messa senza popolo. Se è vero che i sacramenti, come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetto 1, che i sacramenti sono per gli uomini, sacramenta propter homines, e non semplicemente una celebrazione estemporanea in cui il prete è il significante, il significato e la mediazione e la relazione tra l'uno e l'altro. No, non può essere così. Oggi la Chiesa è assente fisicamente, ma è presente spiritualmente, perché vi sono realtà che non possono essere limitate dallo spazio e dal tempo, come gli affetti, come l'amore che lei ha vissuto e continua a vivere con sua moglie Bruna. La morte non può annullare tutto questo, e tutto questo vive, e non so come, ma so che vive, e a me è sufficiente che questo avvenga. Vi porto anche i saluti di Giorgio Conti e la moglie Maria, lui 95 anni e lei 89. Vivono in California, sono due genovesi, lui è un medico, ha lavorato al Gallino di Ponte Decimo, poi è andato in America e ha lavorato tutta la vita in America. Una coppia che ha veramente del miracoloso. Giorgio si occupa in tutto e per tutto della moglie, della casa, delle faccende di casa, e nello stesso tempo sta diventando anche quasi cieco. E lui la tira su, mi dice che ha ancora le forze per tirarla su, porta la spazzatura fuori, sistema quello che c'è da sistemare. C'è una donna che va due volte alla settimana a dare una mano. E in tutto quello che mi scrive non trovo un elemento di recriminazione. Lo dice con uno stile, con uno spirito che ha veramente per me del prodigioso. Vediamo dunque che quando le cose non vanno bene occorre sempre guardarsi indietro e vedere che vi è sempre qualcuno che materialmente o spiritualmente sta peggio di noi, e questo ci deve aiutare a non centrare la nostra attenzione sul nostro ombelico. Noi siamo abituati non ad essere antropocentrici, ma ad essere egocentrici. Tutto comincia e tutto finisce con noi. No, non è così. Guardate, siamo parte di un mondo intero che in questo momento ci costringe a prendere coscienza che noi da soli non siamo capaci a far nulla se non la nostra parte. E questa parte dobbiamo farla come se fosse l'unica, come se fosse la sola soluzione per la salvezza del mondo, sapendo che è soltanto una parte. E mettendo insieme tutte le parti, noi possiamo sortirne insieme. Mai, come in questa occasione, diventano profetiche le parole della lettera a una professoressa della scuola di Barbiana. Politica e sortirne insieme. Egoismo è tentare da soli. E questo il bivio, è questa la chiave di volta. Politica e sortirne insieme. E quell'insieme indica il concetto di bene comune, indica la prospettiva comunitaria, collettiva, del concetto di nazione, di paese, di Europa, di mondo. Io oserei dire con Teilhard de Chardin il concetto di cosmo. O impariamo ad allargare il nostro orizzonte al cosmo intero, di cui noi siamo un granellino di sabbia, oppure noi moriremo non per coronavirus, ma per annegamento in un bicchiere d'acqua. Poi ci siamo scritti con Nicola Serragiotto, che vive negli Stati Uniti, anch'egli, che da gran simpatico, parafrasando un detto popolare sulla famiglia Barberini, i Barberini sapete che furono una delle famiglie più mecenate della Roma rinascimentale, e per essere mecenati, prodighi, sperperarono e portarono a termine il sacco di Roma iniziato dai barbari, per cui rovinarono un sacco di rovine per costruire palazzi, chiese ed essere la famiglia Barberini al di sopra di tutto, per cui il popolo e di tutti, per cui il popolo coniò il detto: quod non fecerunt barbari, fecerunt barbari Barberini. Nicola, memore del mio desiderio tante volte espresso, oserei dire da 40 anni espresso, di chiudere le chiese per almeno 20 anni per fallimento in vista di una ricostruzione, previo invio di tutti i preti del mondo a Gerusalemme a rifarsi un pensiero, una testa, una conoscenza della Bibbia, chiosa e dice: quod non fecit farinella, fecit covid decimus nonus. È vero, ha ragione, mi ha fatto sorridere. È vero, le chiese sono chiuse, però è anche vero che sta dilagando la religiosità a buon prezzo che rasenta il magico. E quindi la necessità non più del Vaticano II, ormai a mio parere è superato, ma del Concilio Vaticano III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, fino ad arrivare al Concilio II di Gerusalemme, quando mi auguro tutte le chiese che si ispirano al cristianesimo potranno ritrovare se non dico quella unità formale, ma almeno quell'indirizzo comune di mettere da parte le controversie, almeno storiche, per arrivare ad una prospettiva del futuro. Sì, io voglio chiudere le chiese, ma per scelta, non per conseguenza di un Covid-19, per scelta, per convinzione, perché è una decisione strategica per il futuro. 17 milioni di persone hanno visto e partecipato con il Papa in quella celebrazione dell'altro ieri, di venerdì, con quell'immagine desolante per un verso, potente dall'altra, il Papa nella spettrale piazza San Pietro. Un'immagine che resterà come emblema di una realtà che nello stesso tempo mette in evidenza la solitudine, ma contemporaneamente fa immaginare la convergenza del mondo intero verso un punto comune, verso un salire, la profezia di Isaia: convergeranno tutti i popoli verso il monte del Signore. A me pare che l'intenzione del Papa sia stata quella di non dividere la Chiesa in gruppi e fazioni, in tradizionalisti e progressisti. E per questo sfoggia l'ostensorio con l'ostia consacrata, con cui acquieta i tradizionalisti, che infatti sono rimasti abbastanza soddisfatti, per i quali i tradizionalisti, che sono anticonciliari per partito preso, è l'unica Eucaristia. Essi ritengono che l'Eucaristia nel tabernacolo sia l'unica Eucaristia. Dall'altra, con quelle parole nuove rivolte nel vuoto, e quindi a nessuno materialmente, e nello stesso tempo a tutti quelli che il Papa stesso immaginava fossero presenti, almeno come desiderio, poi le statistiche hanno confermato che erano presenti 17 milioni di persone. Incoraggia con quelle parole a non perdere la fiducia in sé e nella forza delle cose, che se ascoltate danno la spinta perché ciascuno compia il proprio compito in questo momento di una tragedia che si estende sempre più, non tanto per l'aumento dei morti, che è inevitabile, ma perché viviamo in un mondo in cui il popolo è orfano di padri e leader. Il Papa sa di essere considerato affidabile e credibile dalla maggior parte dei credenti, anche se le critiche e l'avversione della piccola parte dei conservatori fa più rumore, perché eticamente sono più osceni. Per questo credo che ha usato il doppio registro dei gesti esteriori e della parola, una parola con una forza non indifferente. Vorrei riportare alcune sue parole a commento del racconto evangelico della tempesta sedata riportata da Marco capitolo 4, versetti 35-41, che devono essere sottolineate perché raddrizzano tutto quello che distorto abbiamo visto in questi giorni e continuiamo a vedere. Dice il Papa: come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci nella stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Ecco, queste parole sono parole politiche, sono un programma politico, sono un programma economico, sono un programma sociale. È una parola veramente di altissimo valore, di altissimo livello. L'immagine di una barca. Su questa barca, continua il Papa, ci siamo tutti. Notate questo insistere sul tutti. Non mi salvo io a scapito degli altri, tutti. Anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Gesù, nonostante il trambusto, dorme. Svegliato dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero. Tutto attorno ribolle, tutto attorno sembra la fine del mondo e lui dorme. E lui dorme. Svegliato dopo aver calmato il vento e le acque, dice: perché avete paura? Non avete ancora fede? Prima o dopo ci dobbiamo chiedere che cos'è questa fede, perché certamente non è la religiosità. Siamo su una barca. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita, e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli, tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell'immunità necessaria per far fronte all'avversità. Parole che sono contemporaneamente di una laicità strepitosa. Guardate che non c'è nessun cedimento ad un pietismo religioso di bassa lega. Qui siamo di fronte ad un'altezza veramente inconcepibile nelle parole di un papa, di un vescovo, di un prete. È un discorso che coinvolge ogni aspetto della vita e nello stesso tempo pone ciascuno di noi, che lo ascoltiamo o lo leggiamo, il testo si trova in internet, basta digitare discorso di Papa Francesco, discorso integrale, lo trovate, che merita di essere conservato come uno dei testi più alti di religiosità laica. Io oso dire che è un discorso di una intensità che dovrebbe essere posto anche tra le scritture per conservarlo ai posteri ed essere letto nella liturgia. A noi che ascoltiamo, chiusi nelle nostre case, questa parola in cui prevale la parola collettiva, tutti, bisognosi e necessari, vulnerabili e paurosi, in balia delle onde emotive, le onde psicologiche, le onde preoccupate del futuro. Ecco, in una condizione come questa, il Papa ci dice che è indispensabile, necessario, la cosa più urgente è mettere a posto l'agenda. Cosa abbiamo scritto nelle nostre agende? Quali sono le nostre priorità? Vi ricordate? Adamo, dove sei? È questo il senso di quella domanda. Dove sei? Dove guardi? Da dove guardi? Come guardi? Qual è l'intensità del tuo pensiero? Nella tua individualità personale, qual è la concezione che tu hai di te stesso, delle persone che ti circondano? È chiaro che vivendo reclusi, chiusi, monaci, obbligati e obbligatori, siamo costretti a misurarci, a misurare anche lo spazio fisico. E voi sapete che lo spazio fisico è determinante per la salute mentale. Ecco perché dobbiamo rivedere i criteri delle stesse costruzioni delle nostre case. Perché non possono essere soltanto un tetto sopra la testa, ma devono essere il luogo della relazione, il luogo dove ci deve essere proprio lo spazio fisico dell'onda che va e che viene sulla battigia. Lo spazio dove possa risuonare, riposare, avere la propria eco, tutto quello che noi viviamo, condividiamo. Non possiamo lottare per avere uno spazio vitale. Noi siamo chiamati a condividere. Questa condivisione in un momento come questo ci deve richiamare all'essenziale. Che cosa? Di cosa abbiamo bisogno veramente? Quali sono le realtà, permettetemi il termine, quali sono le cose di cui possiamo fare a meno? Perché in questo momento noi ci rendiamo conto che anche i gesti ordinari, i gesti fatti per forza d'inerzia, acquistano un senso più importante. Mi diceva la mia cara amica Ornella che in questi giorni è il marito Fabio che va a fare la spesa, uno esce, uno solo. Ecco, e fare la spesa diventa veramente un luogo teologico. E noi che tranquillamente andiamo a fare la spesa come se niente fosse, oggi ci rendiamo conto dell'importanza di quel gesto. Tanto che riusciamo ad individuare che c'è una persona che va al mercato a fare la spesa per due, per tre, per quattro, con tutto quello che questo comporta poi, perché tanta gente in questo momento non è più in grado nemmeno di fare la spesa, e ve lo dirò dopo. La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità. Su che cosa abbiamo costruito in questo periodo? La politica, l'economia, la cultura, la scuola, la famiglia, le relazioni familiari, su che cosa abbiamo costruito? È il tempo questo, non di essere reclusi in casa, ma di scegliere di fare i monaci di clausura e le monache di clausura. Dobbiamo decidere di scegliere di essere reclusi, e dobbiamo, facendone una scelta, noi diamo un senso a quello che viviamo, che potrebbe essere la soluzione per il domani. In questi giorni mi ha scritto Maurizio Pallante un suo scritto su San Francesco, in cui lui fa un confronto tra se stesso e San Francesco, quali sono le convergenze e le divergenze che vi ritrova in questo confronto personalizzato. E lui ritorna ancora a quello che è uno dei temi suoi, dei temi cari, che è quello della decrescita, che purtroppo è un termine che è diventato, per l'uso che se ne è fatto e anche per la denigrazione che ne ha ricevuto, la decrescita felice, mettendo insieme due significati, apparentemente uno negativo e l'altro l'aggettivo positivo e il sostantivo negativo, che indica una mancanza, mentre l'altro indica una crescita, e che è diventato la chiave di volta per capire lo sviluppo, che non può essere soltanto uno sviluppo di crescita, crescita che diventa un gigantismo. Eppure anche in questo scritto Maurizio riprende il tema di un suo libretto di cui abbiamo qui parlato e distribuito, I monasteri del terzo millennio. Il monastero non come luogo materiale, ma il monastero come visione, il monastero come metodo, il monastero che è in sé autosufficiente, ma non è chiuso al mondo, anzi è monastero proprio perché si relaziona al mondo, perché rifiuta i criteri con cui il mondo distrugge se stesso e allora pone questi baluardi e li propone come esempi e modelli possibili, perché se un gruppo di persone è capace di vivere in un certo modo, quindi la conseguenza è che se lo possono fare loro, lo possono fare altri. L'importante non è dire come si fa a vivere in un monastero, no, come si fa ad essere un monastero. E noi possiamo cominciare a fare il nostro noviziato in casa, a fare il nostro noviziato in questo periodo in cui vi siamo costretti, trasformando la costrizione in una scelta di vita, per cui non diventa più un limite, non diventa più un smascheramento, una vulnerabilità, ma diventa una prospettiva positiva di vita. Il Signore, ecco anche questo, dice, ascoltate che cosa dice il Papa, perché qui si gioca sul piano della fede. E secondo me il Papa ha detto delle cose che sono straordinarie e non possono finire in un commento superficiale. Il Signore ci interpella e in mezzo alla nostra tempesta ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza, capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia, Lazzaro, la risurrezione. Notate l'interpretazione del significato di risurrezione. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Notate, non c'è una rassegnazione al Covid-19 come castigo di Dio, come soltanto le menti malate possono pensare. Ma qui c'è una lettura dei segni dei tempi. Il Covid-19 è un segno dei tempi grande, immenso, che dobbiamo cercare di capire. Qual è il senso? Qual è il significato? Perché nella vita nostra individuale, nella vita nostra collettiva, nella vita nostra politica, nella vita nostra ecclesiale, nella vita del mondo, nulla accade per caso, anche se le cose possono capitare casualmente, come sempre capitano casualmente, ma nulla accade per caso. Qual è il senso di questo dramma che stiamo vivendo? Qual è il messaggio insito nei fatti? San Paolo parla di Kairos, e il Kairos, a differenza del Kronos, è che il Kronos indica la successione anonima, amorfa dei fatti, una cosa dopo l'altra, mentre il Kairos indica che quella successione, cioè una cosa che capita dopo un'altra, quella cosa può essere l'occasione di una svolta, può essere l'occasione in cui cambia l'alità. È l'occasione per dare una svolta alla mia storia individuale, alla mia storia di coppia, alla mia storia di famiglia, alla mia storia di cittadino, alla mia storia di membro del mondo, alla mia storia di parte dell'universo, alla mia storia di parte di una realtà in cui fanno parte non solo gli umani, ma fanno parte gli animali, fanno parte le piante, fanno parte i minerali, che hanno gli stessi diritti, fatte le debite proporzioni, che hanno gli stessi diritti, per esempio, di non essere sfruttati. Allora, qual è il senso di quello che sta accadendo? Qual è il senso di quello che sta accadendo? Altrimenti quello che accade, questo trauma universale, passa sopra le nostre teste e non solo non lascia nulla, ma ci lascia più acidi, ci lascia più gretti, ci lascia più egoisti ancora, perché ci fa chiudere. Il Signore ci interpella. Cioè, interpellare vuol dire: sta accadendo questo, fermati un attimo e pensa dove ti trovi, dove sei in quello che sta accadendo. Il Signore, in mezzo all'isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l'annuncio che ci salva. È risorto e vive accanto a noi. Ecco il senso del sacramento. Il sacramento è scoprire che c'è una presenza Perché nel momento in cui noi sperimentiamo la solitudine, nel momento in cui sperimentiamo la paura, nel momento in cui ci sentiamo profondamente soli e smarriti, ecco che lì c'è già qualcuno che ci aspetta. Questo Covid-19 non è un castigo di Dio, lo abbiamo detto già tante volte, quindi penso che ne siamo tutti già consapevoli di questo. Ma questo Covid-19 è un evento che è accaduto, che accade, che sta accadendo. E noi nel momento in cui ne prendiamo consapevolezza, vediamo e sperimentiamo che c'è qualcuno che ci aspetta, perché è il solo che può prenderci per mano e darci un orizzonte oltre il Covid-19. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende. Guardate la capacità di dare l'orizzonte. A guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere, incentivare la grazia che ci abita. Se non è questo un invito veramente alla purificazione, se è un invito a liberarci di tutte le scorie, di tutte le foglie morte, dice Tagore, la polvere delle morte parole ti copre, lavati l'animo nel silenzio. Io scopro con le persone con cui parlo che molti in questo periodo di silenzio obbligato quasi, non di reclusione obbligatoria, rischiano di riempire questo silenzio con tante altre cose. Ma bisogna anche essere capaci di fare silenzio, e cioè di stare con noi stessi, di domandarci e di fare un esame di coscienza della nostra vita. A che punto siamo arrivati? Dove vogliamo andare? Quali sono le cose, le foglie morte che dobbiamo lasciare? Quali sono anche le parole morte che dobbiamo lasciar cadere? E in che modo possiamo lavarci l'anima nel silenzio? Ecco, io penso che queste parole del Papa possano essere, non le ho citate tutte logicamente perché sarebbe troppo lunga, tutti voi siete abbastanza molto intelligenti per poterlo leggere, assaporarlo e gustarlo per conto vostro, condividendolo con tutti coloro che da questo mio intervento ne hanno ricevuto la spinta. Quell'immagine di un uomo solo sperduto nell'immensità della piazza è l'icona di noi oggi, soli, dentro un immenso carcere di condannati a stare reclusi, con situazioni che si aggraveranno di giorno in giorno se noi non siamo in grado di trovare la password per entrare dentro il programma della nostra vita, che è un programma chiaramente spirituale, dove spirituale non significa immateriale, ma significa capacità di leggere gli avvenimenti, capacità di scendere nella vita, negli eventi, nelle persone, e quindi di agire di conseguenza. Le parole del Papa: il Signore ci interpella, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà, a ritrovare la vita che ci attende, abbracciare la sua croce, significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, trovare il coraggio di abbracciare le contrarietà, perché le contrarietà le vivremo, specialmente se viviamo in famiglia, Ecco, sono parole di una fede adulta, senza alcuna manipolazione della situazione o della creduloneria magica di chi pensa che Dio sia un giochino a gettoni, a comando. Penso che a molti che l'hanno ascoltato, quelle parole hanno fatto molto bene, perché ci rimanda alle nostre decisioni, alle nostre scelte, al nostro impegno, che derivano anche dalla nostra visione di fede, che non è mai né può essere alienazione. In questo momento noi della Robotti, lo sappiamo, vi sono persone che non possono più fare la spesa per sé e figli. Sono in aumento gli assalti ai supermercati, i furti, le aggressioni, che aumenteranno ancora di più se gli interventi del governo non saranno annunciati ieri, non saranno immediati, veloci, super veloci in questo caso. Il sistema sociale non può reggere a lungo se non intervengono subito soluzioni generalizzate e universali per tutti. In questo momento, pur con tutti i suoi difetti, benedetto il reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere esteso a tutti senza troppi calcoli. Con la Robotti stiamo aiutando le famiglie più disastrate, con malati e alla fame, garantendo almeno fino a luglio un minimo di sopravvivenza, accreditando loro via internet un piccolo o medio contributo mensile. Persone licenziate, persone che non sono iscritte a nessun registro pubblico, per cui sono persone che non esistono di fatto. Abbiamo scoperto qui vicino a noi una persona, lavoratore in nero, ma con un finto contratto in tasca a tutela dello sfruttatore, che deve essere anche ringraziato perché lo sfrutta con una elemosina di mancia. Non gli spetta nessuna previdenza perché è inesistente. Ce ne siamo fatti carico subito, fino a luglio, poi si vedrà. Quando gliel'ho comunicato, si è messo a piangere e mi ha garantito che avrebbe restituito tutto, perché non aveva chiesto nulla, nulla. In questi giorni in cui si ride, si scherza anche per esorcizzare la paura, per esorcizzare come è giusto, non sto criticando, sto rilevando semplicemente che la natura umana mette in moto dei meccanismi di difesa, ed è giusto che sia così. Mi fa molto piacere, per esempio, di come si evolve la chat che abbiamo fatta per gli amici di Sant'Orpete via WhatsApp, perché è un modo di far decantare le tensioni e anche le paure. Però in questo periodo vi garantisco che io non riesco a dormire la notte, perché penso a queste persone, perché mi chiedo che cosa dobbiamo, possiamo, vogliamo fare per dare una mano. E allora ce ne siamo fatti con Nicoletta, con Nicoletta, Silvana, Paolo Orsolino e gli altri, abbiamo fatto il punto della situazione e abbiamo deciso di intervenire anche se fisicamente siamo chiusi, perché non possiamo far venire le persone, perché le mettiamo a rischio. E sono preoccupato e mi chiedo fino a quanto potremo resistere in questo modo. La CEI ha dato ulteriori finanziamenti a Caritas diocesane e ai centri di ascolto, perché i poveri sono del tutto abbandonati, anche perché non hanno nemmeno la voce per farsi ascoltare e non sanno nemmeno a chi rivolgersi. Ieri sera, sabato, abbiamo fatto bonifici e accrediti per 6.300 euro in una botta sola, cui altre seguiranno fino a esaurimento di tutto, se sarà necessario. Veramente sono in grado di dare fondo a tutto. E quando dico tutto, è tutto. Penso che il Covid-19 abbia tolto veramente, come dice il Papa, il velo a tutti i nervi scoperti di un sistema marcio, di un'economia d'élite, di un sistema in funzione di privilegiati, effimero e senza consistenza. Chi parlava di crescita e grandi opere, cioè di ulteriore sfruttamento della terra già rantolante, è stato travolto da un virus che, proprio perché invisibile, genera morti su morti. Non possiamo più tollerare che si facciano le cose e si sperperi il denaro pubblico in funzione soltanto di pochi speculatori, di pochi ladri, di pochi che ne approfittano, amici degli amici. Anche su questo occorrerà ridimensionarci. La vera grande opera pubblica è far sì che il sistema sanitario nazionale sia sempre più nazionale e sia sempre più esteso a tutti, non in quanto lavoratori, ma in quanto cittadini, perché vi sono persone che non possono pagare nemmeno i 2 euro di ticket per le medicine. E voi non immaginate quante persone vengono qui con la ricetta in mano, chiedendo di poterli accompagnare in farmacia per pagare il ticket. È impressionante come noi tutti siamo atterriti dai bollettini dei morti che salgono come scoiattoli sugli alberi. I morti sono quasi 10.000 e noi giustamente restiamo impressionati dai camion militari che portano via le bare per il tutto esaurito nei cimiteri e adiacenze. Siamo colpiti a morte dall'angoscia delle famiglie che non possono nemmeno salutare i loro cari, aggiungendo dramma a dramma, disperazione a morte. Eppure tutta questa disperazione è anche il sintomo di una parziale visione della vita e della storia. E a questo punto io vi chiedo scusa se vengo a rovinare la festa. Nello stesso momento in cui in Lombardia si fa la conta dei morti che sale, prima o dopo bisognerà domandarsi perché la Lombardia è il centro nevralgico del coronavirus. Nello stesso istante in cui si fa la conta dei morti, nel mondo 700 bambini muoiono al giorno per l'acqua inquinata o per mancanza di essa. Solo di loro, solo di questi, fanno circa 5.000 a settimana, 35.000 bambini al mese che muoiono per mancanza di acqua o per acqua inquinata, e fanno 240.000 all'anno. I morti in Lombardia e in Italia sono arrivati a 10.000. Non c'è proporzione. Se vogliamo collocare quello che sta avvenendo in Italia, dobbiamo avere il coraggio, se vogliamo veramente essere uomini del nostro tempo e uomini di mondo, persone di mondo, dobbiamo collocarlo nel contesto internazionale, io oserei dire nel contesto cosmico. 10.000 morti a fronte di 35.000 al mese di soli bambini, senza contare i morti tra i migranti ai bordi dell'Europa. Ormai un immenso campo di lamento, senza contare le vittime della guerra in Siria, in Afghanistan, in Iraq, in Iran, dove l'embargo degli Stati Uniti sta mietendo vittime incalcolabili. Inoltre, vi sono 250 milioni di persone che muoiono per denutrizione ogni anno nel mondo. 250 milioni di persone. Che il nostro benessere ha creato e che oggi respinge attraverso i muri, attraverso i fili spinati. Quante centinaia di migliaia di persone sono nei lager libici, turchi o greci in attesa di esercitare il loro diritto alla vita, esattamente come noi? Ecco, ha ragione il Papa. Siamo sulla stessa barca. O ci salviamo insieme o periremo da soli, occidentali e senza difesa, verso un virus che pare si stia accanendo con i paesi che hanno fatto della crescita a oltranza il loro Dio fasullo e provvisorio, illusorio e meschino. Il virus ha colpito in modo preponderante tutte le nazioni più inquinate, e poi sta estendendo a tutti gli altri. Non è ancora attecchito in Africa, che sarebbe la tragedia proprio mondiale, ci seppellirebbe. Perché sembra, almeno la mia ipotesi, non scientifica ma così sentimentale, è che gli africani siano più immuni sia per il caldo e quindi sia per le loro difese immunitarie, che sono più adeguate a sconfiggerlo. Il giorno in cui questo virus dovesse colpire l'Africa in modo sistematico, come sta colpendo l'India, saremmo senza difese. Ecco perché io parlo di Kairos, cioè di occasione, di svolta, perché non possiamo guardare in questo momento all'Italia, non possiamo guardare alla Lombardia, non possiamo guardare alle nostre regioni, non possiamo guardare cioè soltanto a noi, ma dobbiamo avere la capacità di pensare che questo virus ci sta mettendo come segno dei tempi di fronte ad una responsabilità cosmica. O ci salviamo tutti insieme, dando a ciascuno il ruolo e il posto che gli merita con gli stessi diritti. Oppure noi saremo seppelliti perché il prossimo virus che verrà sarà la fine del mondo. O cambiamo criteri o siamo capaci di fare un'economia che abbraccia il mondo intero senza lasciare nemmeno una sola persona senza acqua potabile, oppure quello che sta accadendo è solo la premessa. Siamo sulla stessa barca. Significa che dobbiamo essere pronti alla rivoluzione radicale, se è vero, come dice fratello Arturo Paoli, che l'Eucaristia è un atto di guerriglia, una incursione, una rivoluzione che destabilizza ogni sistema fondato sull'ingiustizia e sui privilegi. Noi come popolo dobbiamo essere vigili e non possiamo più permettere ai teatranti di gestire responsabilmente, con irresponsabilmente di gestire la cosa pubblica. Non possiamo più tirarci indietro, non possiamo più abdicare alle nostre responsabilità, anche quando, e non solo quando andiamo a votare, anche quando andiamo a votare. E dobbiamo creare un'opinione pubblica in cui dobbiamo difendere il diritto che ci appartiene come persone, e proprio perché ci appartiene come persone deve essere esteso a tutte le persone. Questo è l'annuncio che ci fa la fede. Siamo tutti figli di Dio. L'universo, dice San Paolo, geme le sofferenze del parto. Tutto l'universo, di cui noi dobbiamo sentirci parte e non padroni. L'Eucaristia è la parola, è il pane, è l'acqua che si unisce al vino. La parola si lancia a chi la vuole accogliere, ma quando la parola diventa pane, questo si spezza e si frantuma. E non si può lanciarlo così a caso, ma deve essere consegnato pezzo per pezzo, perché non vada perduto nulla. Nella moltiplicazione dei panni di Gesù ne avanzarono 12 ceste, perché non andasse perduto nulla. E quelle 12 ceste di pane avanzato e il pane conservato per le generazioni future. Noi dobbiamo preoccuparci non solo di mangiare noi, ma anche di lasciare non le briciole, ma di lasciare il pane sufficiente alle generazioni future. Il pane deve essere spezzato. Non lo si spezza per conservarlo nel cassetto, ma per porgerlo, non lanciarlo, perché il pane è condivisione, perché non si mangia il pane tra estranei, perché il pane che si spezza e che si offre all'altro è anche il simbolo di una condivisione emotiva, affettiva, amorosa. Io do il pane perché tu mangi lo stesso pane che mangio io, è come se ci mangiassimo reciprocamente e diventiamo linfa reciproca gli uni degli altri per essere tutti pane allo stesso modo. Ecco, per me l'Eucaristia è questo: spezzalire sul monte rappresentato da Gesù dall'altare, per spezzare il pane a tutte le genti. Spezzare il pane a tutte le genti. A uno, a due, a tre, a un altro, a un'altra. E poi di seguito fino ad arrivare a tutti. Noi cattolici forse abbiamo perduto il senso eucaristico del mondo. L'altare unico e solo su cui possiamo salire l'Eucaristia sul mondo. E anche un libretto di Teilhard de Chardin, che aveva questa visione veramente cosmica, profetica, già negli anni 50. Dobbiamo celebrare il mistero del Dio con noi, Emmanuel, che si mette nelle nostre mani per essere condiviso, mangiato, assimilato, ruminato, per trasformarlo in vita che a sua volta genera altra vita e altra parola pane. Abbiamo un compito unico e straordinario nel mondo di oggi, nel mondo in cui viviamo, con contraddizioni e paure, con virus e malattie. E possiamo questo mondo condizionarlo e costringerlo al cambiamento solo se siamo in grado di cambiare noi, con le nostre scelte personali, con le nostre priorità, con i nostri gesti, con la nostra presenza, senza secondi fini, ma consegnata con una professione di amore a perdere. Non siamo in guerra. Questo paragone non mi piace. Non siamo in guerra, siamo in un mondo che abbiamo costruito storto, che abbiamo contribuito a rendere più storto, accontentandoci di una religiosità alla camomilla profumata, senza coinvolgimento e senza responsabilità. La religiosità del dovere, la religiosità del salvarsi l'anima, la religiosità del pensiamo a noi, la religiosità del prima gli italiani, la religiosità del prima io sugli altri. No, a voi, a me, a voi santorpetini che avete la pazienza di ascoltarmi, di ascoltare i miei deliri. Ecco a voi, io dico, è venuto il tempo, ed è questo, in cui il Signore ci chiama a essere autentici, veri, coerenti e credenti, facendo il voto di fraternità universale, bandendo da noi ogni forma di razzismo o di avversione paurosa verso i neri, i gialli, i grigi, gli zebrati, perché è questa l'ora in cui possiamo, dobbiamo scoprire che Dio è uno solo e tutte le donne e gli uomini del mondo e dell'universo, se vi fossero altri mondi abitati, noi non lo sappiamo, tutti sono figli dell'unico Dio che può essere padre solo se noi lo riconosciamo da figli e quindi da fratelli e sorelle, non a parole, ma con i fatti e i gesti. Dovremmo sentirci orgogliosi di essere stati scelti in quanto credenti ad essere credenti in Gesù e nel suo Padre, che può diventare Padre nostro se abbiamo la coscienza di essere il segno della dispersione che converge verso un punto unico dell'universo per radunare in un solo luogo invisibile ma reale tutte le specie viventi, non solo la specie umana, che ha assunto il ruolo di padrona del mondo, ruolo che Dio non le ha dato, perché Dio ha posto Adam nel giardino di Eden perché gli ubbidisse e perché lo custodisse, non perché lo dominasse con potere assoluto. Ma anche il mondo animale, vegetale, è quello pure minerale che è parte integrante, universale, e di tutti, e tutti hanno diritti ed esigono rispetto. Noi credenti, in specie cattolici, dovremmo essere la coscienza vigile di questo universale organismo vivente, la coscienza, cioè la conoscenza, la consapevolezza, l'anima e la decenza. Ora ci avviamo alla conclusione e vi propongo non di fare un commento alle letture perché si andrebbe per le lunghe, ma vorrei ancora una volta invitarvi a ricordare tutte le persone che in questo momento stanno dando la vita, letteralmente la vita, perché contagiati dal virus, in quanto senza protezioni o con protezioni scadenti, perché l'Italia non è stata in grado di eseguire gli stessi protocolli di emergenza di cui si era dotata tanti anni fa e che ha messo da parte. Mi riferisco in modo particolare a quella massa enorme di volontari, a quelli che accudiscono le persone senza dimora, che sono tanti, a quelli che si preoccupano di chi non ha nulla e sono veramente i dimenticati nell'inferno di questo mondo. E quindi a tutti i volontari, a quelli che operano nella Croce Rossa, a quelli che operano per iniziativa personale, a quelli che si prendono cura dei vicini, a quelli che si prendono cura delle persone sole, agli infermieri, ai medici. Sono tanti, tanti, tanti. Veramente in questo momento è venuta fuori la bella Italia, insieme anche con la sentina, di cui ogni tanto prendiamo qualche schizzo. Eppure noi ci siamo, vogliamo esserci e non vogliamo assolutamente scoraggiarci, ma vogliamo avere quella speranza. Fra una settimana comincia la Settimana Santa, non so che cosa farò, ci devo pensare, e se avete qualche suggerimento mi viene, sono disposto, disponibile a recepirlo. Certamente non farò le solite funzioni, perché senza di voi i presenti non hanno senso, anche se la CEI ha dato disposizione al riguardo, e che non mi sento di accogliere e di accettare. Adesso, insieme a tutte queste persone, io voglio ricordarvi tutti, perché siete qui, vi vedo, vi sento, vi annuso, siete presenti, perché io non vivo per voi, e questo è il senso più importante del mio essere prete. Ecco, vedo Maria Rita e Giovanni di Ceriale, immagino e vedo con gli occhi del cuore la famiglia Fiantri, con Alfonso, il nonno Alfonso, che ascolta tutti i lunedì, ascolta questa Eucaristia e mi ha detto che si sente parte viva di questa comunità, e tutti gli altri amici di Corlo, di Formigine, in provincia di Modena, con Fabio, Matteo, Andrea e tutti gli altri. Da Lucca vorrei indicarvi che sono presenti Italo e Maura Sodini, da Padova, Ornella e Fabio, con tutti i nipoti, specialmente i bambini, i vicini e le loro figlie. Da San Miniato Giovanna, che è tornata a casa e che si sta riprendendo lentamente, anche se con molta fatica, specialmente date le condizioni di questo tempo, insieme ai figli Denise e Jacopo e la famiglia di Jacopo. Da Sora Paola e Giuseppe con i bambini, Matilde e Umberto, con i quali sono in costante contatto anche visivo. Da Torino Luisa e Alessandro Cavaliere, da Trinitapoli Rosa, Francesco, Convita e Annina la piccola, che comincia un attimo ad essere disorientata, perché è un tempo i bambini in questo momento avrebbero bisogno di prendere un po' d'aria, di avere dei diversivi, perché i bambini non riescono a reggere questo sistema, che per quanto si riesce, per quanto i genitori cerchino di alleviare la loro, questa situazione improvvisa, questa situazione di gravità, sono disorientati lo stesso. E poi da Viterbo Silvia con tutta la sua famiglia, poi Nicola con la famiglia dagli USA e Giorgio e Maria, i due cari vecchietti, dalla Certosa di Pavia Linda e Riccardo con Manuele, Noemi ed Edoardo, dalla Germania Fausto, che è rientrato a far parte della chat degli amici di Sant'Orpete. Poi vorrei ricordare Paola con i suoi tre figli e Valeria, che vive e studia in Germania. Dalla Svizzera Francesca e Antonio, poi Adolfo e Silvia, e Agostina Origone e i figli, Alessandra di Firenze, con la quale sono in contatto quasi quotidiano, Alessandro Genta, il nostro iconografo, Alfredo Maineri, che ho sentito in questi giorni e che sta a casa insieme alla moglie, Angelo Cifatte con tutta la tribù dei Cifatte, Anna Maria Caropreso, Anna Maria e Claudio con Sergio e la loro famiglia, poi Anna Raibaudi, Anna Maria Lotti con Marina e Adolfo, Anna Maria Siversten, che frequenta qui Sant'Orpete, Bruna e Vittorio Coletti, che è una Bruna che è morta questa notte, che accompagniamo con affetto. Poi c'è Carla, l'amica di Rosaria con la Chiara e la Viola. Poi c'è Carmen, Morgante e Sergio. Carmen è la persona che tiene la nostra contabilità, sia dell'associazione sia della parrocchia. Poi c'è Cia Maccario, Claudio Curreri, che vedo molto attivo nella chat, Cristina e Gianfranco Coletti e le figlie, Cristina Pantone, con il fratello Eugenio e anche con il figlio di Eugenio Marco, che è infermiere nel Friuli, e mi dice che è una situazione veramente grave e difficile, specialmente per loro. Poi vorrei ricordare Cristina Parodi, Don Angelo Garavaglia e Giovanna e Mario e i suoi amici, poi Don Carlo, Padre Carlo Cutillo del Lazio, Elisa Silengo, Enzo con i figli, con Lanci e tutta la tribù degli Filippini. Enzo ritarda di un mese il ritorno, doveva tornare a maggio, ma si prende ancora un altro mese, giustamente, saggiamente, perché non sappiamo ancora come vanno le cose. Poi Etta che sento, che vedo, veramente attivissima nella chat dei Sant'Orpetini. Fabrizia Toninelli, che mi ha scritto e mi ha dato informazioni anche di sua figlia, medico, che lavora a San Martino. Poi vorrei ricordare tutte le famiglie Cattaneo che appartengono di diritto a questa chiesa, questa parrocchia: Fernanda Marzolla con Emilio, Fleana Strumia con i figli e i nipoti che non può vedere per sicurezza, giustamente. Poi c'è Flora ed Ettore con il figlio e la Giuseppina di Traso. E Flora mi ha scritto questa mattina dicendomi che, assicurando la sua presenza come ogni domenica. Poi Francesco Savelli con Matteo e la mamma, Franco Spazzi e la moglie, Friday con poi Gianna Giovannini, la Gianna Pesce, Giannotto Sotto, poi Giobatta Causa, che è sempre fedele come gli altri d'altra parte, Gladys con Paolo, Clint e Jessica. Gladys, oltre a tutto quello che questa situazione comporta, deve fare anche la dialisi. Poi voglio ricordare Elena e Christian, che sentirò oggi per sentire un po' come stanno e che cosa, e se hanno bisogno di qualcosa. Ina e Nicola, Laura Supino con il fratello Giorgio, che ho sentito ieri sera, poi Liliana Grosso, Lidia e Roberto, insieme a Stefania, la figlia, che danno notizie, che sono attivi anche loro, Lucia Beatrice Perrone, Franco Piccolo, poi Luciano Bruno di Sestri, Luigi e Giovanna Ferranini con i figli e nipoti. Ecco, il nipote, il nipotino si chiama, che abbiamo battezzato almeno alla fine dello scorso anno, e si chiama Enea, che è veramente un programma. L'immagine delle generazioni future, l'immagine dei figli che si prendono sulle spalle i loro padri. Ecco, questo deve farci pensare. Manuela Cappello, che cerca di rallegrare, di ravvivare anche l'intelligenza e i neuroni cerebrali con i suoi giochini da risolvere, i giochini matematici da risolvere nella chat, e il marito Giacomo con le loro famiglie, la mamma di Manuela, poi Marcella, Marcella Gnecco, Maria Chimenti, Maria Cristina di Maria Chimenti, di cui non ho il telefono perché vorrei sentirla, perché non stava tanto bene, Maria Cristina, poi Maria Paola Sarpa, sempre, sempre attenta, ed è lei che si fa spesso coraggio, Maria Pia Porta, Maria Rosa, che ricordiamo con il marito Maurizio, morta da alcuni anni, con i figli e le loro famiglie, Maria Rosa Filippone, Maria Teresa Bobbio, Maria Grazia Ruiu con il nipote Fabrizio, Maria Rita Cuomo, Maria Silvia Tesi con figli e alunni, Marino Bruno che è sempre più preso con i suoi alunni via internet, con Santina, Mario Epifani e sorella, Massimo Angelini con cui ci siamo scritti, lui fa proprio il monaco recluso lì nel suo paese, Michelino, il figlio di Maria, della trattoria Il Grillo Parlante, che adesso è chiusa, Nicoletta e Giovanni con figli e nipoti, Niccolò Fuccaro e famiglia con cui ci siamo sentiti ieri, Paola Musicò di San Francesco, lassù in cima ad Oregina, Paolo Orsolino con figli e nipoti, Patrizia e Nicola con le figlie, una delle figlie è infermiera e quindi anche lei sta vivendo un momento molto, molto forte, teso, delicato, Piera Filippone, la sorella di Maria Rosa, Pierluigi Pecazzano con cui ci siamo sentiti, Pino Rolandi con cui mi sono sentito, io cerco di mantenere i rapporti ma non riesco a mantenerli con tutti perché proprio per una questione fisica di tempo, che non è mancanza di tempo, è semplicemente che non ce la faccio a mantenere i rapporti con tutti, sia perché non di tutti ho il recapito, sia perché non è proprio materialmente possibile sentire migliaia di persone. Ecco perché dico, magari chi avesse rapporti con gli altri cerchi di mantenerli, perché in questo momento è veramente decisivo. Roberta Odetti, Concelo Bonangelo Bonatti, che sono sempre, sempre attenti, presenti, di professione sono psicologi e Dio sa di quanto bisogno c'è di loro. Rosaria, con Chiara e Viola, l'ho già detto, poi anche mi pare di aver detto Sergio, con sonno anche lui è molto attivo e spesso ci obbliga a riflessioni puntuali, Silvana Caselli, che è un po' l'anima, la voce della Ludovica Robotti, perché è lei che chiama le persone e poi riferisce. Poi Silvana con la figlia Eva, Silveria con Angelo Chiapparo, Silvia Canevaro, Silvia Roncagliolo di Via Peschiera, che non riesce più a venire, frequentava anche i concerti, perché da tempo che non può più camminare, Simonetta Simeon, anche lei attiva nella chat, e poi c'è Susanna e Sandro, che si sono sposati lo scorso anno, Tiziana con Francesco e Marco, Vilma, Formaggi, Pavinello, Vincenzo Quarenchi, che non ha potuto nemmeno fare i funerali anche lui alla mamma Maria, morta qualche mese fa. E infine Vilma Pavinello. A tutte queste persone, e se voi ne avete altre che io ho dimenticato, me lo fate conoscere, mi date i riferimenti e io non solo li metto nell'elenco, e ogni volta che rivedo questo elenco, perché mi sono fatto questo elenco, per avere la litania dei santi a disposizione e immaginare, vedere i vostri volti. Ecco, non mi attardo più, vi leggo soltanto una parola, la parola di Dio, senza commento, perché penso che molte riflessioni le abbiamo fatte in questa introduzione, che penso per oggi sia più che sufficiente. La prima lettura è tratta da Ezechiele, che possiamo datare nel VI secolo avanti Cristo. Ezechiele è un sacerdote che si è trasferito con gli esiliati e che cerca di animare in Esilia. Quindi vedete, anche lui ha voluto partecipare alla sorte del suo popolo andando a condividere i limiti e le privazioni che un esilio può comportare. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco alla terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Solo una sottolineatura su questa lettura. Il profeta contempla una immensa distesa a Babilonia e immagina che tutti i morti in esilio, cioè fuori dalla loro patria, fuori dalle condizioni normali, si alzino in piedi, riprendano forma e parteciperanno all'esodo di ritorno a Gerusalemme con il popolo liberato da Ciro, che autorizza gli esiliati a ritornare in Palestina e a ricostruire Gerusalemme e il Tempio in Giudea. Il fatto che i morti possano partecipare al ritorno dall'esilio e quindi ritornare nella propria terra è un'immagine potente. Vuol dire che il legame con i morti è così forte, così potente, che non possono restare in terra straniera. La partecipazione dei morti, che addirittura si alzano in piedi, notate che siamo appena 5 secoli prima di Cristo, si comincia a parlare di un concetto di risurrezione che è assente in tutto il resto della scrittura. Tanto che nel Sinedrio al tempo di Gesù i farisei credevano nella risurrezione, ma i sadducei non credevano nella risurrezione. Si comincia cioè a riformulare un pensiero, un'idea, che non dobbiamo prenderla così alla lettera, risurrezione come la possiamo intendere noi. Questo è una immagine, qui nel profeta Ezechiele è un'immagine della unità del popolo di Israele. Il popolo è un tutt'uno e non vi sono vivi e morti, ma c'è tutto il popolo, perché il popolo che ritorna porta con sé anche i morti. Così come Enea si porta i suoi morti, così come i romani si trasportavano gli penati per esporli nelle case dove vivevano. Ecco l'idea che anche i morti ci appartengono dovunque noi siamo, è un'idea consolante. Diciamo insieme: il Signore è bontà e misericordia. Dal Salmo 130, numerazione ebraica, 129, numerazione greca. È il Salmo molto bello questo, molto bello, che ci dà, che dà spazio proprio all'angoscia che non si esaurisce, non si esaurisce in gola, non strozza la gola, ma l'angoscia che sale, che si libera, che sale verso Dio, perché Dio sa comprenderla, sa contenerla, butta, getta sul cuore di Dio il tuo affanno. Ma questo è un salmo che è veramente, purtroppo noi lo diciamo, lo si dice, si è soliti dirla nei funerali, e per questo si è un po' imbastardito, ma è un salmo di una potenza straordinaria. Il Salmo 130-129. Ritornello: il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono. Così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attento la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che di sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, capitolo ottavo, uno dei più straordinari capitoli. Qui mette in evidenza una contrapposizione che bisogna comprendere proprio nel linguaggio paolino e anche nella dimensione più autentica della fede cristiana. fratelli e sorelle, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Qui bisogna, questa lettura bisogna comprenderla, perché in greco si ha il binomio sarx, carne, e spirito, pneuma, dove la sarx, carne, indica la fragilità che nasce dall'autosufficienza. È un po' la descrizione del mondo di oggi, cioè il mondo che è autosufficiente, che pensa di riuscire a salvarsi attraverso i propri mezzi e a realizzarsi da soli. È un po' l'idea che ha sviluppato il Papa nel suo discorso di venerdì scorso. L'uomo carnale è quindi il prototipo di Adamo ed Eva, che vuole scalzare Dio dal suo posto, dalla sua funzione, dalla sua natura. L'uomo carnale è il prototipo di Adam, che non accetta la propria creatorialità e che intende superare in nome della propria realizzazione, usurpando l'autorità di Dio e la sua signoria. L'uomo spirituale, invece, è chi accetta la propria creatorialità e il proprio limite come partecipazione alla vita divina. Chi sa di mancare di qualcosa si apre al di là di sé e accetta una irruzione del divino nella propria vita. Il metodo per discernere fra i due criteri, il mondo carnale dell'autosufficienza e il mondo spirituale dell'apertura al di fuori di sé e al di là del proprio limite, non può che essere la persona di Gesù, colui che Dio ha risuscitato, che dona lo Spirito. Ecco, questa è la chiave di lettura. Cioè, chi riconosce Gesù come proprio Signore, riceve da Lui, si apre al dono dello Spirito, che lo risuscita ad una vita nuova, cioè lo mette in condizione di vivere un senso di vita che diversamente non è in grado di cogliere. Il canto al Vangelo «E io sono la risurrezione e la vita», dice il Signore, «chi crede in me non morirà in eterno». Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarci e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è con lui. Disse queste cose, poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, che significa gemello, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Maria: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andato incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Solo una parola veloce, perché non abbiamo il tempo, anche perché diventa poi molto carico. E fate attenzione che qui non siamo di fronte ad un racconto di natura storicistica, qui siamo di fronte ad una catechesi, siamo alla fine del primo secolo, a distanza di circa 60 anni, almeno 60 anni dalla morte di Gesù. Ci troviamo di fronte ad una catechesi. Notate che vi sono i nomi: Lazzaro vuol dire Dio aiuta, Betania è la casa della misericordia, la casa dell'implorazione, Marta è Dio è mio Signore, Mar vuol dire anche marito, padrone, Signore in aramaico, Maria e Dio ama, Gesù Dio salva. Dunque attraverso i nomi si fa anche una catechesi che poi viene esplicitata in un racconto in un racconto che è un veicolo attraverso un racconto che al modo orientale diventa un veicolo di formazione. La cosa da sottolineare è che secondo la tradizione giudaica Dopo il fallimento della creazione, cioè dopo che Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino di Eden, e avendo dato all'uomo il potere, con la fatica, il sudore, di coltivare la terra, Dio ha riservato esclusivamente per sé quattro chiavi. La chiave della pioggia, la chiave del nutrimento, la chiave dei sepolcri e la chiave dell'utero, cioè della vita. Oggi, attraverso queste due letture di Ezechiele e del Vangelo, la liturgia mette in evidenza, in Giovanni si mette in evidenza, la chiave dei sepolcri, cioè l'apertura dei sepolcri. E notate che abbiamo due elementi, la pioggia e il nutrimento, l'acqua e il pane, la chiave della morte, i sepolcri, e la chiave dell'utero, la vita. Tutto ciò che riguarda la vita, nutrimento, vita e morte, perché la morte è parte della vita, Dio l'ha riservata a sé e non l'ha data in potere dell'uomo. Gesù, con questo gesto, si pone sullo stesso piano di Yahweh, che ha la chiave dei sepolcri, e aprendo il sepolcro di Lazzaro annuncia che avviene una nuova creazione, cioè viene restaurata la creazione nuova. Attraverso che cosa? Attraverso la celebrazione della vita, attraverso la risurrezione di Adamo nella persona di Lazzaro. Dunque c'è una nuova prospettiva, ecco, dobbiamo vederla prevalentemente in questa chiave, in questa prospettiva, non tanto raccontino edificante, quanto piuttosto dobbiamo vederlo in una prospettiva educativa, in una prospettiva di formazione. Quindi la liturgia oggi ci aiuta opportunamente a riflettere sul corpo come espressione visibile dell'anima, cioè l'unità della persona umana, e sull'anima come corpo spirituale. Per Ezechiele le ossa della steppa riprendono vita, e nella Bibbia l'osso indica due cose, ha due significati, è la parte più intima della persona perché è coperta di carne, di grasso, di pelle, ma è anche la parte più resistente. Per questo si dice di Eva, quando Dio creò Eva, l'uomo, vedendo la donna, esclama in una ammirazione: questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne, che non vuol dire mi somiglia, ma è la parte più resistente di me, ma è anche la parte più debole di me, la carne. E la fragilità e la forza. La donna è, nel genere umano, la fragilità e la forza. Gli esiliati devono sapere che solo coloro che sapranno resistere al fuoco e alla prova sopravviveranno per realizzare il compito di ridare la vita a coloro che l'hanno persa nella tribolazione, nella sofferenza, nel dolore, nell'angoscia. Non è la situazione di oggi del Covid-19? Coloro che resisteranno, coloro che sapranno resistere, non per forza di volontà, ma coloro che avranno una visione di resistenza al fuoco, perché non c'è nulla che ci possa aggredire a cui noi non possiamo resistere, ecco, noi allora avremo la capacità di condurre con noi anche coloro che sono morti, coloro che hanno perso la vita apparente nella tribolazione, nella sofferenza. La perdita degli affetti e degli averi. Gesù si presenta come non il Dio dei morti, ma il Dio della vita, il Dio dei nomi, il Dio di Lazzaro, l'amico di Maria e Marta. Guarda come lo amava. Guarda come lo amava. E quindi liberando questo racconto dalla scenografia, noi vediamo che il messaggio che Gesù ci lascia è un messaggio di prospettiva, è veramente una speranza, anche perché poi Lazzaro, come dire, se Gesù lo avesse risorto realmente, materialmente, non sarebbe mai più morto, ma Lazzaro è morto tranquillamente come tutti. Soltanto che in questa vicenda, in questa prospettiva, egli diventa un simbolo, cioè di chi siamo noi. Noi che apparentemente sembriamo sconvolti, sembriamo uccisi da questo evento che ci sta colpendo, siamo semplicemente fasciati, siamo semplicemente imprigionati in un impedimento di bende e di sudario, ma la nostra prospettiva non è la morte, ma è la vita. E anche quando sperimentiamo la morte, dobbiamo essere aperti profondamente alla vita, che è la nostra dimensione. Quella vita però che non possiamo vivere e spendere da soli, ma possiamo solo condividere esclusivamente insieme agli altri, insieme all'universo intero, insieme alla specie umana, alla specie animale, alla specie minerale e all'universo intero, che è il nostro ambiente vitale, il nostro ambito, la nostra dimensione, perché noi non abbiamo semplicemente un limite corporale, ma abbiamo una struttura cosmica. Ora concludiamo facendo la comunione. Voi tutti insieme facciamo la comunione spirituale, la comunione di desiderio, e ci disponiamo a dire in aramaico: Padre nostro che sei nei cieli, Avunah di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itikadash Shemach. Venga il tuo regno, Tete Malkuttah, sia fatta la tua volontà, Titti Aved Reuttah, come in cielo, così in terra, Kedi Bishmaya Ken Bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shevachna lechayavayena, e non abbandonarci alla tentazione, veal tahlina lenizion, ma liberaci dal male, che la fezzena minne Beisha. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati voi che siete invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. O Signore, non sono degno, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato, salvata. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. O Dio, Padre nostro, concedi a noi, i tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue nella comunione di desiderio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore tombe, le tombe, chiamare alla vita dell'alleanza, sia con noi, ora e sempre. Il Signore che dona lo Spirito del risorto a quanti lo invocano, ci custodisca nella risurrezione. Il Signore che risorge Lazzaro come anticipo della sua risurrezione, ci doni la sua benedizione. Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci. Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Questa liturgia della parola finisce qui. Attente ora di essere riflettuta, pensata, ruminata nella testimonianza della nostra vita, anche se limitata, perché noi possiamo aprire i sepolcri e spaziare nella vita della risurrezione. Andiamo incontro al Signore nella storia. Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace. In comunione con tutti coloro che nel mondo vivono un ministero di servizio, di dono e di pace. A tutti un grande abbraccio. Purificato nella mucchina, un abbraccio spirituale che supera la distanza, supera la mancanza, supera qualsiasi limite, perché nello spirito tutto è possibile. Voi siete presenti nella mia vita, io so di essere presente nella vostra. Per tutto rendiamo veramente grazie a Dio. A tutti buona settimana. Poi per la settimana santa vi dirò che cosa ho pensato e se avete qualche suggerimento ben venga. A tutti buona settimana.